Sono le 11, una buona giornata a tutte e tutti dalle Liguori, questa è Pubblica, Radio Popolare. Monica Canepari, Federica Torzullo, Maria Teresa Gavinelli, Luigia Rossi, Assunta Currà, Luciana Catberro, Zoe Trinchero. Sono i nomi delle 7 vittime di femminicidio in Italia in questi 2 mesi che ci separano dall'inizio del 2026. 7 donne vittime della violenza maschile esercitata sui loro corpi. Contro i femminicidi il prossimo 8 marzo sarà un'altra giornata di mobilitazione, domenica 8 marzo ci saranno diverse iniziative, la giornata appunto sarà quella della mobilitazione, il giorno successivo, lunedì 9 marzo, è la giornata dello sciopero transfemminista, indetta da non una di meno, contro la violenza di genere, contro tutte le facce, dice non una di meno, che assume il patriarcato nella società in cui viviamo. Vi chiedo di tenere presente il sito di Radio Popolare in queste prossime ore, perché lì appunto nelle prossime ore e anche nelle prossime giornate troverete tutti gli appuntamenti di un palinsesto in qualche modo straordinario dedicato alla mobilitazione per l'8 marzo. Tra l'altro voglio ricordarvi che l'appuntamento di venerdì 6 marzo è ancora aperto nel nostro auditorium, il futuro dell'Iran visto dalle donne, saranno ospitate delle donne iraniane che racconteranno la loro esperienza, questo nella serata di venerdì 6 marzo. A partire dalle 20, stavo cercando appunto l'orario di inizio nel nostro auditorium Demetrio Stratos. Tra l'altro vi ricordo che è necessario prenotarsi, quindi mandate una mail a prenotazioni@radiopopolare.it. Questa mattina, visto che questa puntata di Pubblica un po' si inserisce in questo palinsesto speciale per l'8 marzo qui a Radio Popolare, questa mattina parliamo di come si può educare all'uguaglianza di genere, come l'educazione al rispetto tra i generi possa riguardare bambine e bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. E poiché chi educa bambine e bambini a sua volta ha un dovere di essere educato, formato, ecco che questa mattina parliamo di un corso di formazione accreditato, leggo dal sito della Fondazione Giulia Cecchettin, per insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria, e un progetto di ricerca per decostruire gli stereotipi di genere nei contesti educativi e promuovere una cultura della non violenza. Fine della citazione appunto dal sito della Fondazione Giulia Cecchettin. Buongiorno e benvenuta alla professoressa Irene Biemmi.
Buongiorno.
Docente di pedagogia generale e sociale all'Università di Firenze ed è responsabile, la responsabile scientifica di questo progetto. Allora, questo è un progetto che nasce, dicevamo, dalla Fondazione Giulia Cecchettin. È la fondazione che è stata costituita in ricordo di Giulia, assassinata dal suo ex fidanzato l'11 novembre del 2023, e a promuoverla sono state poi nel corso dei mesi successivi Gino Cecchettin, che è il padre di Giulia, insieme agli altri 2 figli, Elena e Davide. La fondazione Cecchettin è convinta, leggo dalle sue affermazioni, diciamo, statutarie, che l'educazione all'uguaglianza e al rispetto di genere siano le basi su cui costruire un cambiamento sociale e culturale. Professoressa Biemi, il corso di formazione di cui parleremo, da quello che abbiamo capito, è un coerente impegno che deriva proprio da quelli che sono i pensieri, le riflessioni, le analisi che la Fondazione Cecchettin ha fatto.
Certo, assolutamente sì. Direi che c'è coerenza nel inserire come due pilastri fondamentali della lotta contro la violenza di genere, da un lato la prevenzione culturale. Quindi sappiamo bene che ogni misura, diciamo, restrittiva, coercitiva per combattere la violenza, giustamente ci deve essere, ma solo l'effetto di metter toppe a un problema che già esiste. Invece lavorare sulla genesi della violenza e su come fare affinché appunto non si delineino quell'humus culturale in cui la violenza si genera, ha decisamente in sé, porta con sé, diciamo, un cambiamento molto più radicale. Questo è il primo pilastro, quindi investire nella prevenzione culturale educativa della violenza. Secondo me c'è anche un secondo pilastro, che se si legge bene poi l'architettura, no, del corso che abbiamo messo giù, è un investimento sul maschile e sul cambiamento del maschile. Questa è un'altra distorsione che abbiamo in Italia, ma non soltanto nel nostro paese, cioè quando si parla di prevenzione della violenza, di destrutturazione degli stereotipi e dei retaggi sessisti, è come se ogni volta si chiamassero in causa solo le donne. Ora, veramente lo sguardo non è quello giusto, perché evidentemente generalmente chi agisce violenza sono gli uomini contro le donne, quindi non devono essere le donne a imparare a difendersi, a decodificare la violenza il prima possibile. Questo lo stanno già facendo le donne. Il problema è che gli uomini non devono agire violenza. Per forza, quindi, bisogna partire da un cambiamento culturale radicale nella forma mentis maschile.
E adesso questo lo vedremo, questo aspetto, perché nell'analisi dei moduli di questo corso, voi li chiamate così giustamente, c'è un modulo che è il primo, che ha proprio a che fare con la tematica del maschile. Che cosa gli uomini fanno? Il problema della violenza è un problema primariamente loro, oltre che delle loro vittime, ovviamente. C'è ancora una cosa che volevo chiederle prima di entrare appunto nel dettaglio di questo corso. Il progetto è un progetto che è stato realizzato, leggo nelle brochure, diciamo così, del corso, in forma pilota in Toscana, Veneto e Puglia. Inizierà tra l'altro tra un paio di settimane, durerà fino a novembre, ci sarà anche un convegno inaugurale a Firenze. Che cosa significa progetto pilota? Significa che poi voi prevedete, se avrà successo, in qualche modo di proseguire in questa esperienza?
Sì, la risposta è assolutamente affermativa. Allora, il progetto è pilota, tra l'altro, per due motivi. Allora, dentro a questo progetto c'è dentro sicuramente il corso di formazione, ma affiancato al corso di formazione c'è un'indagine che andremo a condurre a livello nazionale, ed è per questo che abbiamo deciso di selezionare una regione del nord, una del centro, una del sud, per cercare di creare un campione, se non statisticamente significativo, comunque abbastanza adatto a sondare qual è la consapevolezza di genere delle e degli insegnanti che lavorano nella scuola italiana. Si dice continuamente che la scuola deve essere laboratorio di parità, deve aiutare i ragazzi e le ragazze a decostruire tutto l'impianto sessista che hanno ingerito, e la verità è che le e gli insegnanti stessi spesso non sono formati a questo tema, ma c'è un di più, cioè gli e le insegnanti vogliono realmente adoperarsi per questo scopo, cioè per rendere la scuola come laboratorio di parità. In Italia non c'è ricerca accademica su questo, cioè si sa poco o niente su quelli che sono i reali pensieri e anche le interpretazioni, cosa significa per un docente educare al genere, quali eventuali distorsioni, no, si porta dietro questa etichetta dell'educazione e della pedagogia di genere nella mente degli insegnanti. Quindi il corso è anche progetto di formazione. Dopo quest'anno, assolutamente negli anni a venire, lo allargheremo ad altre regioni, perché do una specie di anticipazione perché la scadenza per le iscrizioni è l'8 marzo, ma abbiamo già superato ampiamente il traguardo, diciamo, delle 1.000 iscrizioni che ci eravamo posti inizialmente.
Allora, obiettivi generali del corso lei ce li ha già enunciati prima, ce li ha riassunti nello spirito, nella filosofia. Io li voglio rileggere però da come sono scritti e riportati appunto sulle istruzioni di questo corso di formazione. Estirpare le radici culturali che generano e alimentano la violenza di genere, a partire dalla scuola. 2. Contrastare gli stereotipi di genere. 3. Contrastare ogni forma di violenza, in particolare quella maschile, contro le donne. E allora, questi sono gli obiettivi che voi specificate in maniera molto chiara all'inizio appunto del materiale informativo su questo corso di formazione. E poi c'è la struttura con cui voi procederete poi nelle prossime settimane, una divisione per moduli, e con lei vorrei vedere nel dettaglio un primo modulo e poi anche un secondo, se ce la facciamo con i tempi. Il primo modulo è quello che riguarda la costruzione di un vocabolario specialistico su genere, maschilità, stereotipi, pregiudizi, discriminazioni. Di che cosa si tratta, professoressa? Poi entriamo nel dettaglio
Sì,
delle tre parti che lo compongono.
diciamo che il modulo 1 è un modulo propedeutico a tutti gli altri e quindi si tratta di possedere il significato, mi verrebbe da dire, reale di certe parole. Mi riferisco in particolare al termine genere che sappiamo nel corso degli anni è stato completamente bistrattato, boicottato. Allora noi ripartiamo dai reali significati di queste parole. Il genere è la prima che va messa sul piatto perché è quella che genera maggiore ambiguità, no? E non è altro il genere che la costruzione socioculturale dei ruoli maschili e femminili. Questa parola è da distinguere e tenere ben distinta al termine sesso e differenza sessuale. Sesso e differenza sessuale richiamano la matrice biologica, ormonale, cromosomica, originaria che distingue gli esseri umani maschi e femmine. Genere invece è quel di più che viene aggiunto dalla società, dall'educazione, dai processi di acculturazione, che vuole che uomini e donne svolgano ruoli e funzioni diverse all'interno della società. Questo è il reale significato di genere che poi Barbara Poggio, che è la docente che farà la lezione su questo termine, spiegherà meglio. Altra cosa importante è creare il collegamento tra stereotipi, pregiudizi e discriminazioni. Anche questo l'abbiamo enucleato come nodo centrale. Qual è il collegamento tra decostruire gli stereotipi nell'infanzia e combattere la violenza? La violenza sappiamo è una forma di discriminazione. Ebbene, bisogna capire bene come da queste gabbie mentali, no? Da queste semplificazioni cognitive che sono gli stereotipi, si può arrivare a produrre un'azione concreta lesiva verso certi gruppi umani, in questo caso verso il gruppo delle donne, insomma, anche questa è una cosa tutta da sviscerare.
Ricordiamoci che tutto questo lavoro che voi avete fatto nella stesura del piano e che farete poi nel corso di formazione vero e proprio è dedicato a insegnanti che dovranno poi a loro volta educare bambini delle scuole dell'infanzia e delle elementari. Lei, professoressa Biemi, si sarà trovata di fronte decine di volte, no, alla domanda: ma come bambini così piccoli? E lì
Sì.
c'è la chiave delle chiavi, potremmo dire, no?
Esattamente. A bambini e bambine così piccoli non si parla di violenza. A bambini e bambine così piccole si insegna semplicemente, in generale si potrebbe dire, si incentiva un pensiero critico sulla realtà. E se si insinua questo modo di apprendere, che è il pensiero critico, gli stereotipi non hanno ragione di esistere. Quindi in quella fascia di età c'è un lavorio sugli stereotipi e pregiudizi di genere, su come non, su come adoperarsi fin da piccoli perché questi non sedimentino nelle menti dei bimbi e delle bimbe la violenza violenza, di violenza si dovrà parlare poi eventualmente più avanti, no? Durante la preadolescenza e l'adolescenza, ma lavorare sull'infanzia ha un potenziale di cambiamento davvero radicale, incredibile, perché si insegna a non ragionare per stereotipi e sappiamo bene che una delle cause principali della violenza di genere è proprio un inserire uomini e donne verso gabbie, no? Perché ciascuno dei due sta nella propria gabbia, ben separate. Il problema è che queste gabbie hanno un ordine gerarchico, no? Per cui c'è un maschile che predomina culturalmente e come potere, un femminile subalterno. Ecco, tutte queste cose con un linguaggio adatto ovviamente alla comprensione dei bambini e delle bambine possono e devono essere spiegate fin dall'infanzia.
Veniamo, professoressa Biemmi, al secondo punto di questo primo modulo che costituirà un corso di formazione per insegnanti delle scuole materne e delle scuole primarie. Tra l'altro, questo corso e questi moduli sono rintracciabili sul sito, poi diamo tutte le indicazioni, professoressa Biemmi. Dicevo, il secondo punto è quello che riguarda la costruzione del genere maschile e le gabbie della maschilità. Voi scrivete, professoressa Biemmi. Anche qui, questo pezzo del corso che cosa riguarderà nello specifico?
Qui richiamo il secondo pilastro che ho detto in apertura, no? Uno dei pilastri teorici proprio della fondazione, del Comitato Scientifico e della Fondazione Cecchettin, un investimento sul maschile. Da sempre in Italia quando si discute di questioni di genere le si va ad assimilare questioni di genere uguale questioni femminili femministe. Da questo discorso dagli anni 70 in poi in larga parte sono stati tenuti lontani e si sono volutamente tenuti lontani gli uomini, come se il problema della parità fosse una questione tutta femminile. Sono le donne che hanno un problema e devono raggiungere la parità. Noi ce ne stiamo bene nei nostri privilegi maschili. Questo in soldoni è il discorso generale, ovviamente generalizzato e banalizzante, però in effetti ciò è accaduto. Per cui da mezzo secolo a questa parte le donne, le ragazze, le bambine hanno preso coscienza, no, di essere inserite in gabbie che sono poi condizionamenti culturali che vi vincolano la progettualità di vita di ciascuna di noi. I maschi pensavano di essere in una gabbia dorata, no? In un contenitore che non aveva bisogno di essere modificato. In parte questo è vero, perché il maschio è portatore di un privilegio nella nostra società. Al tempo stesso, studiosi bravissimi che abbiamo, che faranno queste lezioni nel corso, come Giuseppe Burgio, Stefano Sciccone e Lorenzo Gasparini, ci stanno dicendo che anche il maschile ha delle ricadute negative nel doversi rapportare fin dall'infanzia a tutta una serie di dovere essere, di diktat, che cominciano a stare stretti anche agli uomini, uno per tutti, tenersi lontani da tutti gli aspetti emotivi, sentimentali, relazionali e aggiungo io di cura, su cui gli uomini non hanno competenze perché non le hanno addestrate. Ecco, vivere senza questa parte di emozioni, di relazioni alla pari nella vita sicuramente porta a dei contraccolpi negativi anche per il genere maschile. Pensiamo, io ho lo sguardo sempre sull'infanzia, quando banalmente a un bambino della scuola d'infanzia che cade a terra, si sbuccia un ginocchio, si dice via, sii forte, non essere debole, non fare la femminuccia. Allora, una frase semplice come questa, innanzitutto ci dice che la maestra che la pronuncia ha in mente un disvalore nel femminile, quindi non essere debole, non fare la femminuccia perché le donne sono deboli. Quindi già una frase come questa la dice lunga. E poi a un bambino che si dice questa cosa, ovviamente lo stiamo privando della possibilità, in un caso come quello, per esempio, di esprimere fragilità o addirittura dolore. E sappiamo bene che poi le emozioni represse e il dover stare in un binario molto rigido non fa bene proprio anche alla salute emotiva, mentale delle persone,
Quindi
insomma,
la
in questo caso
costruzione
degli uomini.
di questo genere maschile, professoressa Biemi, passa anche attraverso appunto quella distruzione di quel virilismo tossico, no, che alimenta i comportamenti degli uomini. E poi parlo da uomo, c'è una questione fondamentale che secondo me rientra anche in questo punto di cui stiamo parlando questa mattina, che è quella della capacità degli uomini di parlare con quelli del proprio genere, di parlarsi tra uomini di queste questioni. Questo è un tema, secondo me, su cui le donne hanno ragionato da decenni e sui quali gli uomini non hanno forse neanche la forza di potersi cimentare in quel tipo di lavoro, cioè gli uomini che parlano con gli uomini della violenza contro le donne. Questo è una, secondo me, delle questioni che dovranno riguardare poi il prossimo futuro. Lei giustamente diceva, storicamente gli uomini se ne sono stati in un angolo a coltivare il loro il loro privilegio che la cultura patriarcale ha assegnato loro. Forse oggi si possono aprire spazi, no? Penso alle cose raccontate ad esempio da Gino Cecchettin dopo l'uccisione di sua figlia, quando parlava degli uomini come di agenti di cambiamento, no? Che si diano una mossa questi uomini, perché è da loro che può nascere un seme di cambiamento, no? Che può venire fuori quella cosa che è necessaria a chiudere il cerchio della violenza maschile sulle donne. Di questo, tra l'altro, lo dico anche a lei, oltre che alle ascoltatrici e agli ascoltatori, parleremo nella giornata di lunedì in uno degli spazi della radio dedicati proprio a questo, degli uomini in particolare. Professoressa Biemmi, siamo quasi nei tempi, ma abbiamo ancora un punto da guardare prima di chiudere la trattazione di questo primo modulo del corso di formazione, ed è quello, anche qui lei ha fatto dei cenni prima, che riguarda il tema dei pregiudizi, degli stereotipi. Si parla di un vocabolario necessario che deve essere costruito. Di che cosa si tratta di questo terzo punto del primo modulo del corso di formazione?
Sì, tre parole le ho già nominate, stereotipo, pregiudizio, discriminazione. Forse vale la pena stare un attimo sul tema della diseguaglianza, no? Perché spesso a scuola c'è questa filosofia, no? Di educare alle differenze, viva le differenze, siamo tutti uguali ma differenti. Io trovo che sia diventata quasi una cosa retorica questa, per cui attenzione a educare alle differenze, perché se queste differenze si configurano in termini gerarchici e non paritari, allora si arriva con un salto veloce alla diseguaglianza e poi alla discriminazione. Quindi la differenza va bene tra uomini e donne, per esempio, ma anche tra gruppi etnici differenti, va bene esultare al valore delle differenze, a patto che a livello sociale i due gruppi di cui si vantano le differenze siano in una condizione di parità. Se invece c'è, come in questo caso, un genere che predomina e un altro che è in una posizione subordinata, subalterna, valorizzare le differenze significa portare avanti all'infinito processi di diseguaglianza e di discriminazione. Quindi prima bisogna ottenere la parità e poi si potrà parlare di valorizzazione delle differenze.
Allora, professoressa Biemmi, è arrivato il momento di dare alcune indicazioni a chi ci ha ascoltati in questi minuti, perché si possa, anche se non si è insegnanti, andare a dare un'occhiata a tutto il vocabolario, il lessico che emerge da questi moduli, da queste sezioni che voi avete riportato nel programma del corso. Lo dico perché leggendole ho avuto proprio la sensazione di capitoli, diciamo così, della conoscenza, mondi che si devono aprire anche al linguaggio di chi insegnante non è e non avrà di fronte bambini come, e bambine come studenti da cui dover insegnare e dire qualcosa, forse come genitori, quello probabilmente sì. E allora dove si può ritrovare questo materiale?
Allora, di materiale sia a livello saggistico che manualistico, scientifico, ormai per fortuna negli ultimi 20 anni c'è stato un boom in Italia di elaborazioni teoriche, anche pratiche, appunto ad uso dei genitori su questi temi. Io mi rifarei allo studio e alla lettura. Quindi banalmente i 10 docenti che insegneranno al corso, Barbara Poggio, Giuseppe Burgio, Chiara Volpato, me stessa, Barbara Mapelli, hanno scritto negli ultimi anni dei manuali che possono essere assolutamente letti anche da genitori attenti al tema. Non vogliamo coinvolgere solo il corpo docente, questa è una prima fase, è anche nelle intenzioni della Fondazione arrivare ai genitori e alle famiglie, e intanto però uno si può cominciare a informare attraverso lo studio libresco, che secondo me rimane importantissimo, insomma.
C'è un volume che voglio citare, mi corregga se sbaglio, ma non credo, Rimettere i diritti al centro, infanzia, partecipazione e equità, che è a cura sua, professoressa Irene Biemi, e di Emiliano, non riesco a leggere da qui, è troppo lontano.
Macinai,
grazie mille.
Sì.
Pubblicato da Franco Angeli, prego.
E poi c'è il manuale che ho scritto insieme a Barbara Mapelli, l'altra docente del corso, che segue proprio tutte le tematiche che affronteremo nel corso, perché è il manuale di pedagogia di genere pubblicato l'anno scorso per Mondadori Università.
Ultimo riferimento è quello del sito della Fondazione Giulia Cecchettin, un sito importante oltre che utile per ciascuno di noi.
Certo.
Appunto, non bisogna essere insegnanti per passare del tempo nella lettura di tutti gli stimoli che arrivano dal sito della Fondazione di Giulia Cecchettin. Professoressa Irene Biemi, la ringrazio tanto per essere stata qui con me stamattina, perché anche le sue parole probabilmente hanno aiutato molti di noi ad aprire qualche porta, no, su un tema che ci ritroverà ancora insieme, ne sono sicuro, nelle prossime settimane. Buona giornata e a presto.
Benissimo, buona prosecuzione, buona giornata.
Dice 26 minuti, chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. Ringraziamo ancora la professoressa Irene Biemi, che è docente di pedagogia all'Università di Firenze. Vi invito ad andare sul sito di Radio Popolare, appunto, per seguire gli aggiornamenti sulle iniziative che ci saranno nelle prossime giornate. Già ce ne sono state alcune nei giorni scorsi in occasione dell'8 marzo, e vi ricordo in particolare l'appuntamento di venerdì 6 marzo nel nostro auditorium a partire dalle 20, l'appuntamento con il futuro dell'Iran visto dalle donne, a questo incontro parteciperanno due attiviste iraniane, e quindi vi rimando, diciamo così, a quello come uno degli incontri che ci saranno nelle prossime giornate. Poi vi ricordo il palinsesto speciale della giornata dell'8 marzo, domenica prossima. La linea ora va a Rubini per Cult, noi ci risentiamo proprio lunedì prossimo, 9 marzo, la giornata dello sciopero transfemminista. Una buona giornata a tutte e a tutti, dalle Liguori, ciao!